Un giorno una persona mi ha detto: tra noi normali e loro è solo un problema di quantità, non di qualità. Loro erano i pazienti di un centro diurno con disagio psichico, quelli che fuori dalle mura istituzionali camminano per strada come noi, accanto a noi, e che senza etichette non riconosciamo come diversi. Perché la malattia mentale è questa, un fattore comune. E se di salute mentale in Italia non se ne parla abbastanza, allora serve farle spazio attraverso tutte le voci possibili. Io sono Lavinia e questo è Quelli Normali, il podcast. L'ospite di oggi è Antonio Procentese, facilitatore sociale della salute mentale di Napoli.
Ciao Lavinia, ciao a tutti. Piacere, sono Antonio Procentese e sono un facilitatore sociale della salute mentale. Voi domanderete chi è il facilitatore sociale della salute mentale. È un ex sofferente psichico che mette a servizio di altri sofferenti psichici la propria esperienza e il proprio vissuto di dolore e sofferenza verso una crescita personale e professionale felice.
E diciamo che così partiamo subito molto alla grande, diciamo subito in salita, anche perché, allora Antonio, io e te ci siamo conosciuti proprio a Napoli durante la mia inchiesta, i miei giri di passaggio qualche tempo fa, qualche mese fa, e incontrandoci tu mi hai spiegato, mi hai raccontato un po' la tua storia personale, quello che ti è successo e come sei arrivato a fare e a diventare il facilitatore sociale.
Sì, ebbene sì, Lavinia. Noi ci siamo incontrati in uno spazio attraversato da altri sofferenti psichici, che è un negozio nel cuore del centro storico di Napoli dove io lavoro. Ma io ho avuto l'opportunità, grazie a Virginia Capuano, che è la mia socia, amica, collega, che ci siamo incontrati in un centro di salute mentale, perché bene sì, io sono un folle certificato. Mi piace definirmi folle perché ragiono fuori dagli schemi e il mio unico obiettivo in questo momento è contribuire alla crescita personale e professionale di tanti ragazzi che stanno vivendo, hanno vissuto un'esperienza di salute mentale e che vogliono intraprendere un percorso di crescita felice, io sottolineerei, perché il nostro mantra, il nostro obiettivo professionale e personale è rendere le persone felici grazie al nostro contributo, ma soprattutto facendo emergere le competenze, le esperienze, le attitudini, i sogni e i valori delle persone stesse, quindi dandogli una lente per vedere in modo differente se stessi e gli altri.
E secondo me così tu hai già racchiuso tanto della tua storia, che è una storia molto densa e anche molto bella, perché io rimasi molto colpita ascoltandoti la prima volta, anche ascoltando i tuoi racconti, quella che è stata la tua esperienza di salute mentale e di sofferenza psichica. E mi piacerebbe che tu oggi ci parlassi di quella che è stata proprio la tua sofferenza, perché una cosa che io noto spesso è che la sofferenza mentale è associata a qualcosa da cui non si guarisce, però totalmente invalidante, o nei casi come il tuo, che estranea totalmente dal contesto del quotidiano, dalla vita di tutti i giorni, mentre tu sei la prova e l'esempio di persona che ha sofferto e ha sofferto anche molto, ma che ha ripreso in mano la sua vita con un percorso anche abbastanza doloroso, senza abbastanza doloroso, si è rimessa in gioco. Ma vorrei che veramente ci parlassi anche di questa parte della tua sofferenza, per veramente dare cercare di dare un volto, una voce alla malattia.
Assolutamente sì, Lavinia. Diciamo che io lo dico sempre, è importante prendersi cura di sé E farlo ogni giorno. È importante amare se stessi più di ogni altra cosa. Dico questo perché la malattia non è che ti bussa alla porta, non è che ti dà un preavviso, arriva, piomba nella tua esistenza, punto e basta. Io sono stato uno psicotico, quindi la mia diagnosi ufficiale è la psicosi. Si è rivelata in modo che ha alterato la mia percezione della realtà. Io un bel giorno, io vivevo a Roma, all'epoca avevo costituito una società, ero uno start-upper pronto e spumeggiante nella carriera per intraprendere la carriera di start-upper in ambito nazionale e mi sveglio la mattina e inizio a sentire le cosiddette voci. Mi parlo inizialmente di persone che erano persone che conoscevo, in altre circostanze di persone, di entità estranee a me, che mi iniziarono a parlare e a comunicare di morte. Io non riuscivo a chiudere occhio che c'erano delle voci incessanti che continuavano a parlare di morte. Tu sei un fallito, tu non vali niente, oggi è il tuo ultimo giorno, domani morirai, sei destinato a fallire, sei destinato a morire. E queste erano le voci che continuavano a echeggiare nella mia mente e non mi davano tregua neanche la sera e la notte. Quindi all'improvviso sono sprofondato in questo baratro fisico e mentale dove non c'era altro, avevo paura di qualsiasi cosa. Pensa che il tutto, l'esordio nasce, stavo su un autobus, non se percepivo la presenza degli altri come minacciosa, quindi non riuscivo più a essere sereno in un contesto quotidiano che avevo sempre fatto e intrapreso come il percorso in un autobus verso il luogo di lavoro. E quindi iniziai a scendere, iniziai a camminare frettolosamente verso il centro storico di Roma, e all'improvviso queste voci incessanti che mi fecero capire che era giunta l'inizio di un lungo di malattia mentale.
Esatto, ed è la tua è una testimonianza molto forte, anche perché poche volte si sente, no, parlare di psicosi, cioè poche volte ho trovato persone che parlassero in maniera chiara e semplice, come hai fatto tu adesso, di che cos'è sentire le voci e di raccontare di come queste voci iniziano veramente a influire nella vita di tutti i giorni, a essere proprio qualcosa di vincolante, proprio un peso che nel tuo caso ti ha portato poi a essere poi al ricovero, comunque alla parte più dolorosa della malattia, perché la malattia mentale nel tuo caso aveva preso il sopravvento. Poi però tu sei riuscito, no, diciamo, a riprendere in mano le redini di questo malessere e dopo un percorso che anche questo vorrei che un po' lo accennassi. Sei diventato facilitatore sociale.
Sì, nel senso che il primo step è vivere la malattia perché comunque l'esperienza di salute mentale ha suo equilibrio familiare, cioè né io né i miei genitori né i miei fratelli erano preparati a questo tipo di esordio, a questo tipo di vissuto, a questo tipo di sofferenza, dolore e questa dispercezione della realtà. Io comunque ero considerato all'epoca in famiglia, quello predestinato al successo, perché il primo della famiglia ero quello che il carrierismo sfrenato era un mio valore, per me venivano prima il ruolo, veniva prima della persona, e quindi erano tante cose che hanno fatto sì che avevano covato in me questo malessere che poi prepotentemente si è rivelato nell'esordio psicotico. In tutto questo, un elemento cardine che è venuto meno una parte importante della mia esistenza, cioè la mia mente, perché io processavo tutto tramite la mente, i sentimenti erano in secondo piano, anzi io avevo paura di vivere i sentimenti. Comunque, tutto questo background personale è sfociato in modo prepotente in quello che è stata la mia esordio psicotica, la mia malattia mentale. Io quello che ho avuto la fortuna di avere una famiglia attenta e pronta a supportarmi nei momenti di fragilità, e a rivolgerci ai luoghi deputati alla cura più funzionali al mio percorso di ripresa dalla malattia mentale. Io lo dico sempre, un elemento fondamentale è l'assunzione di farmaci, perché soprattutto nella prima fase della malattia, cioè la fase più acuta, serve per ristabilirti e risintonizzarti verso i canali del benessere e della crescita personale. Io tuttora sono in cura farmacologica e mentre anche qui io avevo rifiutato la malattia, avevo rifiutato il farmaco, avevo rifiutato me stesso. Io è stato tutto un periodo lunghissimo, un braccio di ferro con i miei genitori perché io pensavo che loro mi avvelenassero, che loro mi volevano morto, che tutti mi volevano morto. E quindi ho iniziato a non bere, a non mangiare e a non prendere i farmaci. C'è stato uno switch fondamentale che ha cambiato in me, questo periodo lungo di malattia e di convivenza con la malattia. Mio padre mi disse: Antonio, se non ti prendi i farmaci, siamo costretti a farti il TSO. Ma per chi non conosce il TSO, è il trattamento sanitario obbligatorio, è quando ti portano con forza, senza il tuo volere, in una struttura psichiatrica e ti bombardano di farmaci per farti, in qualche modo ristabilirti farmacologicamente, ma non socialmente e non in un'ottica di ripresa, ma lì viene abbattuto ulteriormente. Quindi quel modo, quella fermezza con cui lo disse mio padre ha fatto sì che in me scattasse la volontà di andargli incontro nell'assunzione dei farmaci. Quello è stato un momento cioè, cruciale del mio percorso di crescita, perché in qualche modo dopo un poco di tempo le voci iniziarono a scomparire grazie alla presenza del farmaco e su suggerimento della psichiatra iniziai un percorso di psicoterapia e iniziai i gruppi di auto e mutuo aiuto, sempre all'interno della struttura dell'ASL, del Dipartimento di Salute Mentale. E all'interno di questi gruppi di auto e mutuo aiuto io ho incontrato quella che poi è diventata la mia migliore amica, la persona con la quale sto costruendo il mio percorso di percorso di carriera professionale, che stiamo cercando, abbiamo lanciato un progetto che si chiama Fundraising e abbiamo costituito un'associazione che si chiama Napoli in Mente, il cui obiettivo è l'inclusione socio-professionale di sofferenti psichici. Ed è lì, e questa persona è appunto Virginia Capuano. Quindi grazie alla malattia io ho messo a valore questa esperienza della malattia, non solo mi ha reso una persona migliore, perché come dico io la malattia mi ha reso una persona migliore perché mi ha dato quel budget di tempo dove tutte le persone non si aspettavano più nulla da te, perché chi non sta poco buono, chi non sta buono, chi lo sta così. E quindi io invece ho messo a valore questo tempo, questo budget di tempo, come la pandemia, insomma, è stata la mia pandemia personale, se la vogliamo ridefinire in chiave pandemica, e io ho gettato le basi per una nuova persona, quella che sono tuttora oggi. Quindi una persona che mette al primo posto le relazioni, che crea solo relazioni significative, che vuole aiutare gli altri e il suo obiettivo è rendere felici le persone con cui interagisce, con cui che ama e che stima. Quindi è un cambio totalmente senza precedenti. E poi la persona, il ruolo non fa la persona. E i fallimenti sono un passo necessario per l'apprendimento e la crescita. Quindi questi sono i miei nuovi valori e i miei nuovi concetti che stanno alla base della mia nuova identità personale e professionale. E devo dire tutto questo, e in più ho incontrato Virginia e ho incontrato tante altre persone sul mio cammino che oggigiorno mi rendono una persona ricca e piena di amore, ed è questo frutto grazie alla malattia.
Esatto, anche perché la malattia, la malattia mentale, viene spesso vista come qualcosa, che ti limiterà a vita. Ovvero inizi a soffrire di malattia mentale e rimani sotto questa campana di sofferenza da cui tu non ti puoi più rialzare. Il fatto, che io trovo interessante nella tua storia e che ci deve, secondo me, far riflettere sull'attualità è che in realtà la malattia mentale non è questa. Il fatto è che la malattia mentale è un qualcosa che momentaneamente, se non curata, è vero, ti sotterra, veramente è un peso molto importante da portare tutti i giorni, perché è qualcosa che solo chi ne soffre, diciamo, può capire. Poi l'aiuto delle altre persone ovviamente aiuta, influisce, no? Nella piena ripresa personale. Però la cosa che emerge dalla tua storia è che nel momento in cui poi ci si rialza con la testa, si fa fatica a reinserirsi nella società, perché purtroppo la malattia mentale è vista dalle persone come qualcosa che estranea chi soffre dal resto dal resto del mondo, dalle altre persone, quando in realtà non è così. Il pregiudizio e lo stigma che avvolge la malattia mentale automaticamente poi si riflette anche su quegli aspetti della vita di tutti i giorni, ad esempio il pieno ripristino sociale o ancora di più il lavoro.
Sì, Davide, il discorso di base è che quando tu vivi un'esperienza di salute mentale è un po' quando non sei più abituato, non eserciti più una determinata attività, non fai più sport da tanto tempo, riprendere a correre è ancora più faticoso e ti costa più tempo, più fatica e fai performance sempre più, non più all'altezza di un tempo, perché non hai preso più l'abitudine. Non hai più l'abitudine a fare questo tipo di cose. Lo stesso vale per quanto riguarda la malattia mentale. Noi siamo sofferenti psichici tendenzialmente perché ci isoliamo, perché facciamo veramente fatica a gestire in modo valido, giusto e coerente le relazioni con gli altri. Non stiamo in un momento, è un momento di fragilità. Per cui ogni cosa è uno sforzo ulteriore, uno sforzo dove non tutti hanno la forza e la volontà di poter fare questo passo. Quindi anche lì una cosa, il ruolo del facilitatore sociale della salute mentale è proprio questo, è che in modo empatico entra in sintonia con i ragazzi e senza dire troppe cose, io ti capisco, io so cosa hai vissuto, so cosa stai vivendo e ti dico, diamoci obiettivi di inclusione via via sfidanti. Non ti chiedo appunto di fare chissà che cosa, ma fare dei piccoli passi, ma definitivi, verso la tua crescita personale futura. Ed è quello che ho fatto io. Io ho iniziato inizialmente a costituire un'associazione, a impegnarmi all'interno dell'associazione con ruoli via via crescenti, con impegno di tempo crescente, con responsabilità crescenti, con apporto relazionale crescente, nel senso che non. Il rapporto con gli altri all'interno dell'associazione di Napoli in Mente è stato un divenire. Ogni giorno mettevamo un tassello diverso verso la nostra conoscenza e verso il nostro percorso di inclusione, ma è nato in modo spontaneo. Noi abbiamo in qualche modo messo a sistema questo nostro modello di inclusione sociale e professionale e lo abbiamo replicato con altri ragazzi che stavano in qualche modo in uno stadio evolutivo della malattia, tale per cui erano pronti per un ingresso nel contesto sociale di riferimento, perché anche lì ci sono step e step, momenti e momenti nei quali tu puoi agire in un determinato modo e per determinati obiettivi. Il primo step è la compensazione farmacologica e quindi l'abbattimento del problema psichico, quindi il medico. Dopodiché, dopo che tu sei compensato e che hai in qualche modo ripreso un tuo grado di personalità e un tuo livello di autonomia, puoi in qualche modo gettare le basi per l'inclusione effettiva. Il lavoro è lo scoglio più difficile da superare.
Anche perché, cioè, la cosa che a me mi colpì di più, no? Quando ci incontrammo e ci raccontammo, no, dei lavori, delle storie, eccetera, fu proprio questo, il fatto che una persona che ha sofferto di malattia mentale, che ha avuto un determinato percorso per la quale poi viene riconosciuta l'invalidità, sia a sua volta poi stigmatizzato nella ricerca del lavoro, perché è un aspetto su cui non si parla mai. Cioè, è un aspetto che quando tu mi raccontassi di come, diciamo, le persone sofferenti mentalmente non facciano fatica a trovare lavoro perché non gli viene riconosciuta l'invalidità, nel senso che dalla persona che gli sta davanti non gli viene riconosciuto il fatto che abbia il diritto di soffrire mentalmente. E questa cosa spaventa chi sta davanti. E automaticamente questa invalidità riconosciuta non è però presa in carico da agenti lavorativi, e quindi chi ha un problema di salute mentale molto spesso rimane senza lavoro, rimane senza alternativa lavorativa. E per me è un aspetto che non so come dire, ma allucinante. Cioè, che veramente stiamo parlando in questo momento del fatto che qualcuno ti venga a dire no, tu sei malato mentale e con me non puoi lavorare perché io non so chi ho davanti.
Diciamo che non lo dicono proprio così, ti dicono ti faremo sapere, soprattutto se gli comunichi in modo chiaro la tua diagnosi e la tua tipologia di invalidità. E il problema di fondo è che non voglio neanche fargli una colpa, nel senso che naturalmente ciò che non conosci è quello di cui tu più ti preoccupi e quindi hai più paura perché vai incontro all'ignoto. E quindi il discorso di base è che è più semplice per chi ha una invalidità fisica, per loro gestire questo tipo di persona, perché dal punto di vista lavorativo non è che hanno, non ci sono differenze con lavoratori normodotati, perché più di mettere una scrivania in un determinato modo, ridurre le barriere architettoniche di ingresso per chi è in carrozzina, comunque fare interventi strutturali dal punto di vista operativo e di gestione della risorsa umana, quella risorsa è trattata al pari come altre. Chi ha un problema di invalidità o di sofferenza psichica e la capacità di stare sul luogo di lavoro è differente, ha performance diverse, molte hanno difficoltà relazionali e quindi la capacità di gestire un lavoro in team non è detto che porti i risultati desiderati, anzi può generare delle ripercussioni sul comportamento del singolo lavoratore. E quindi loro naturalmente vogliono situazioni dove ci sono meno difficoltà, meno imprevisti possibili e quindi un'invalidità di tipo psichico spaventa e fa più paura rispetto ad altre. Ora, il discorso di base è che comunque sta cambiando l'utenza dei servizi di salute mentale, soprattutto anche ai fini della pandemia. Ci si stanno rivolgendo sempre di più persone con un'istruzione sempre più elevata e con interventi più a bassa soglia, o comunque interventi psicotici o comunque interventi psichiatrici temporanei, come nel caso mio, in qualche modo. E quindi non cronicizzare, vabbè, non lo so dire, vabbè, scusatemi. Vedi?
Cronicizziamo, cronicizziamo.
Cronicizzanti, cronicizzanti, l'ho detto
Ok.
bene, finalmente l'ho detto. E quindi, dove i servizi non sono preparati per reinserire nel contesto lavorativo queste persone, perché loro hanno strutture dove l'utenza è basata su persone che devono svolgere una socialità limitata nei centri deputati alla cura, quindi in ambiente protetto. Il passaggio tra l'ambiente protetto e l'ambiente esterno effettivo, competitivo, reale, questo switch non c'è allo stato attuale, almeno in Campania, strutture, ambienti e situazioni deputate ad accompagnare queste persone ad allenarsi per rimettersi nel contesto normale, quotidiano. E quindi il facilitatore sociale della salute mentale fa proprio questo, ci accompagna, ma non si sostituisce all'utente, alla persona sofferente psichica, l'accompagna in questo percorso di inserimento sociale e professionale.
Esatto, ma in tutto questo non so come dire, la tua testimonianza è fondamentale, molto importante, perché poco spesso si dà spazio, si fa parlare chi ha avuto veramente una sofferenza mentale invalidante, pesante. E quindi quello che accade molto spesso, secondo me, è che al di là del fatto che già appunto sulla malattia mentale ombreggia, no? Questo stigma che sta un po' lì sopra come un fantasma che ruota attorno, ma che fondamentalmente quando io dico che non si parla di salute mentale, vuol dire che non si fa parlare chi ha sofferto, un po' perché ovviamente chi ha sofferto poi fa anche fatica a parlarne proprio per determinati paletti e determinati pregiudizi che ci sono, ma e secondo perché non si dà spazio alla parola di chi magari ti dice io ho sofferto, ho fatto questo percorso e tu nel tuo caso Antonio comunque, cioè quando dico sei fortunato, in realtà il mio sei fortunato è un complimento, nel senso che nella tua sofferenza, da persona forte che sei, sei riuscito a veramente trovare altra energia per dire no, io veramente di questo problema, di questo peso di cui ho sofferto, ne faccio la mia forza per il futuro, ne faccio fondamenta per il mio futuro, perché non è così facile riuscire a fare quello che hai fatto tu in una società in cui ci vuole tutti belli, performanti, smaglianti, simpatici, sempre in forma. E dove la malattia mentale è vista come qualcosa da oddio, quello non sta bene, quindi chissà cosa potrebbe succedere, no? Magari hai un improvviso, come si può pensare, un improvviso, non lo so, a gesto folle che non si riesce a controllare.
No, sì, Davide, io ti dico anche un'altra cosa. Noi di fundraising e di Napoli in Mente crediamo nella forza. Io lo dico anche in questo caso, è un termine che è forte, ma non appropriato, la forza terapeutica delle relazioni e della condivisione e del racconto delle storie di successo in questo settore. Infatti, sia io che Virginia insieme abbiamo scritto un libro, Alla faccia del pazzo, che racconta proprio la mia storia di fuoriuscita dalla malattia, di vissuto di sofferenza psichica, di fuoriuscita dalla malattia e di rinascita e ricrescita e di crescita personale. Quindi, come esempio, perché noi ci siamo resi conto nel nostro piccolo, lavorando con tanti ragazzi che non avevano altre strade, altre intuizioni, altre opportunità di inclusione, che raccontare la nostra storia gli faceva bene, anzi gli dava uno stimolo, uno sprono a migliorarsi giorno dopo giorno e ad attivarsi di crescita personale. E da lì, avendo constatato questo elemento, abbiamo deciso di scrivere la nostra storia. Ed è qui che è nata la faccia del pazzo. Storie di follia, fallimenti e felicità.
E questo è molto importante perché, appunto, come dicevamo le prime volte che ci siamo conosciuti, non si dà spazio abbastanza nel nostro paese al reintegro della persona socialmente, a livello sociale, e questo vuol dire che una persona per essere reintegrata socialmente deve essere anche riabilitata lavorativamente, perché il lavoro, avere uno scopo di vita tutti i giorni, che non è che per forza deve essere solo il lavoro, ma avere uno scopo che tutti i giorni ti porta comunque ad alzarti, a fare delle mansioni, a comunque trovare un obiettivo nella giornata, è fondamentale, ma non fondamentale solo per chi ha una sofferenza mentale, ma anche per chi, per le persone di tutti i giorni. Ed è un fattore su cui veramente dovremmo fare una profonda riflessione tutti, perché finché non si sradicherà questo concetto di malattia mentale, persona invalidata a vita, persona che deve rimanere fuori dal tessuto sociale, a cui quindi non vengono riconosciute delle opportunità comuni, beh, rimarremo molto indietro come società, perché non è possibile che non. Che viviamo in un paese, cioè viviamo in un paese, in realtà non tutte le realtà sono così, ma si può dire la maggior parte, dove non è garantito un reintegro sociale e lavorativo a qualcuno che ha avuto una sofferenza mentale.
Io anche in questo ti racconto la mia storia. Io, sempre grazie a Virginia che lavorava in un centro di salute mentale, sono venuto a conoscenza dell'opportunità delle borse lavoro. Ora, le borse lavoro sono uno strumento in ambito salute mentale per consentire a sofferenti psichici di effettuare esperienze di lavoro in ambiente protetto, e di sperimentarsi sul luogo di lavoro. Io, devo essere sincero, ho fatto una selezione. Un colloquio, ho superato le selezioni e i colloqui, ho iniziato a lavorare presso una cooperativa sociale che è la Cooperativa per il Lavoro. Ed è stato per me un'esperienza fondamentale, perché proprio perché era un ambiente protetto, proprio perché comunque era una conoscenza della pregressa esperienza di salute mentale, io mi sono allenato a essere in grado di lavorare. Perché io, dopo un'esperienza di devastante, quello possiamo definire devastante, come quella della malattia mentale, io non avevo più forza, energia e non ero allenata e pronta a fare nient'altro che stare su un divano, per esempio, che era l'unica cosa, l'unico lavoro che sapevo fare, stare su un divano, sul letto. Quindi anche lì è stato un graduale inserimento nel mercato del lavoro. E quindi secondo me la borsa lavoro è stato per me fondamentale per poter rimettermi in gioco dal punto di vista lavorativo e uno strumento utile per chi, dopo un'esperienza di salute mentale, vuole attingere al mercato del lavoro. E quindi io ho fatto questo step appunto della borsa lavoro e dopodiché ho iniziato a lavorare per la cooperativa con la quale attualmente lavoro ed è stato per me un motivo e un'opportunità di reinserimento professionale. Ma anche lì io sono stato l'unico di tutte le borse lavoro istituite in quell'ondata che ha continuato a lavorare dopo l'esperienza lavorativa della borsa lavoro. E anche qui cosa succede molto spesso? Che io abituo un ragazzo ad avere dei ritmi di lavoro, ad avere un obiettivo, a gestire, a crearsi delle relazioni sul luogo di lavoro, a implementare le relazioni, ad avere uno stipendio, quindi ad avere un minimo di indipendenza economica, ad aumentare il grado di autonomia. Quindi questo tutti, sono tutti benefici che si ottiene grazie all'esperienza lavorativa. E poi mi trovo al termine dell'esperienza, dove non c'è una programmazione della continuità lavorativa, a regredire allo stato pregresso di immobilismo e di fermo. Tutto questo crea scompenso e crea un ulteriore danno a discapito della persona, perché automaticamente crea frustrazione per l'impossibilità di continuare l'esperienza in un ambiente non protetto o comunque in un ambiente differente rispetto a quello con il quale aveva lavorato precedentemente. Quindi anche qui, la borsa lavoro è funzionale nel momento in cui c'è una continuità e può essere l'occasione per innescare il rapporto tra il sofferente psichico e il contesto lavorativo, ma bisogna creare strumenti, strategie e modelli operativi che consentono in qualche modo di seguire queste persone nel lungo periodo, garantendogli una continuità lavorativa e un'opportunità di fuoriuscire dal contesto della malattia grazie all'esperienza di lavoro.
Esatto. E io, diciamo, per concludere, vorrei fare una riflessione molto personale, nel senso che il tuo discorso, quello che tu racconti, ci fa capire su quante cose in realtà, su quanti diritti siamo ancora indietro tutti e su quanti diritti non conosciamo, non siamo a conoscenza, perché purtroppo la tua realtà è una realtà che in pochi conoscono, perché nessuno le parla. E perché comunque è un argomento da cui si tende bene o male sempre a fuggire, perché è un argomento di cui conosciamo poco, ci riguarda tutti, e alcune cose sono più difficili da raccontare e più difficili da ascoltare. Non tutte le cose sono uguali. Ma dal tuo racconto dovremmo veramente capire, imparare come si combatte, magari come ci si rialza, come si deve lottare tutti i giorni per affermarsi, per riaffermarsi e riprendersi in mano quello che è nostro, che oggi molto spesso ci ha portato via senza che ce ne rendiamo conto. Viviamo in una società profondamente egoista molto spesso e dove in tanti magari si lamentano del fatto di mancanze e non lottano per queste mancanze. Allora, la tua storia, secondo me, è molto utile a farci capire quanto sia difficile veramente. Quando c'è un qualcosa che non ti è riconosciuto, che non ti è riconosciuto nel senso che è come se fosse scisso dalla tua persona per pregiudizi, per altre mentalità più vecchie, più obsolete, su quanto sia difficile riprendere in mano la propria vita e vivere semplicemente, rimettersi in gioco, perché è molto difficile, tutti i giorni, la vita è difficile tutti i giorni. Ma ci sono casi in cui la vita, secondo me, è ancora più difficile, ancora più tosta da affrontare e ci sono mattine in cui tutti facciamo fatica, no? Ad alzarsi o abbiamo meno voglia perché magari stiamo vivendo un momento particolarmente sconfortante, un momento particolarmente pesante per vari motivi o anche così perché magari è un periodo che evidentemente il sole gira in quella maniera. Però ecco, ci sono casi che non conosciamo spesso in cui veramente è più difficile.
Io dico una sola cosa, il nostro vero limite siamo noi stessi. Io anche in tema di diritti sono gay e quindi finché non sono stato prima io ad accettare me stesso e ad amare me stesso, perché dovevo pretenderlo dagli altri? È fondamentale che mi sono fatto, ho detto Antonio, ma se non ti ami tu, se non ti stimi tu, se non ti vuoi bene tu, se non consideri tu un aggiunto il fatto di essere gay, un dono per il fatto di essere... Perché dovrebbero riconoscerlo gli altri? E quindi, come lo stesso fatto discorso, se tu perché dovrei nascondere il fatto di essere un sofferente psichico? E a me la malattia mi ha cambiato, mi ha reso una persona migliore, e quindi io ringrazio la malattia per quello che sono. E quindi io non ho paura e non ho alcuna vergogna di dire sono un ex sofferente psichico e sono gay, perché per me sono la mia identità, il mio orgoglio, il mio essere unico rispetto ad altri nel mondo. E quindi ne vado fiero. E solo così, solo essendo fieri di noi stessi, possiamo pretendere dagli altri i nostri stessi diritti.